piccolo per l'ospitalità e per la stampa di librettino, ovviamente rimane per la biblioteca del circolo e quindi se volete lo potete vedere o tornare a consultare nei prossimi giorni. E dopo tanti anni, veramente tanti, mi occupo di accessibilità, ho sentito l'esigenza di scriverci un libro che ho posizionato su Archive, che fra l'altro è sotto attacco, nel senso che Archive, che è per chi non la conosce, archive.org, è considerata, diciamo, la biblioteca di mondo, letteralmente, perché c'è sia un discorso di recupero e conservazione di siti web come erano stati fatti negli anni precedenti attraverso la mitica Wayback Machine, sia un discorso di libera pubblicazione e condivisione di libri e di book. Dico libri e di book perché c'hanno anche un servizio di stampa cartacea, su ordinazione volendo. E sono discretamente corretti, diciamo,
Non
come
solo, anche podcast, addirittura
videogame,
giochi di
audio,
una volta,
immagini, video, sì. Lo
raccolgono tutto e lo mettono a disposizione.
vedete un po' da questo menu, no? Chiaramente gli inciampi, anche se cercano di essere, fra virgolette, corretti da un punto di vista legale, però gli inciampi sui copyright ovviamente sono frequenti e possa capitare facilmente. E quindi purtroppo c'è stata la prima sentenza, anche se solo di valore statunitense, ma loro sono un'organizzazione filantropica e stanno negli Stati Uniti, quindi a loro ovviamente interessa, di un tribunale minore che però gli ha dato torto. Mi raccomando, se volete sostenere Archive, a parte un discorso di possibile finanziamento, infatti appare se aprite qualsiasi delle loro pagine per la prima volta, vi invito a firmare sul sito web battleforlibraries.com.com con nome e cognome, l'ho fatto tranquillamente, perché è una battaglia per le biblioteche, library, lei sa, alla fine è biblioteca, non è libreria, perché è veramente la biblioteca del mondo e se passa questo anche tutte le altre possono essere messe in discussione. Io l'ho messo in formato PDF che ha fatto una mia ex studentessa, attuale tecnico di laboratorio all'Accademia delle Arti di Roma, Chiara Protani, dove insegno e che insieme a altri tre miei ex studenti, che cerco sempre di coinvolgere in impegni professionali e ultimamente un pochino ci riesco, hanno realizzato fra l'altro le appendici, per cui le appendici che trovate, ovviamente firmate, ovvero sulle sottotitolazioni animate, sulle animazioni digitali accessibili, un approfondimento sull'HTML accessibile e un esperimento di comunicazione alternativa aumentativa, e poi si spiegherà che cos'è, è fatto da questi giovani studenti ed ex studenti, mentre invece fino a pagina 70 l'ho scritto io cercando di prendere in considerazione due aspetti principali. Uno, gli obblighi di legge che interessano già attualmente tutto il comparto pubblico che dovrebbe rispettare dei requisiti tecnici che corrispondano al doppio livello riferimento 2.1 delle Web Content Accessibility Guidelines, raccomandazioni fatte dal V3 Consortium, tutto il comparto pubblico più le aziende che fatturano oltre 500 milioni di euro l'anno, diciamo in Toscana non esistono, la piaggio, peccatissimi, la piaggio, dovrebbero seguire questi accorgimenti. E dopodiché, dal 2025, tutti, eh? E non è banale, per cui infatti il discorso che si offre per la presentazione del libro, e una delle ragioni per cui anche il circolo ha accettato, è che chi ospita la presentazione del libro poi si dà un'occhiata un po' al sito web per vedere le cose più macroscopiche, ma non tanto per ricambiare il favore, ce ne sarebbe bisogno, credo, ma quanto per andare un pochino anche sui pratico, per cui non si chiacchiera e basta, ma si smanetta un pochino. E dal 2025 appunto riguarderà tutti. Riguarderà tutti e la questione è decisamente complicata, tant'è che uno dei consigli che do nel libro è quello di mettersi sempre in ascolto. Io sono stato il primo nel 2005, no, 2015, 2005, a organizzare per l'allora INDIRE, che uno dei pochi carrozzoni governativi ci sa a Firenze, e un servizio di help desk, cioè di ascolto dell'utenza finale quando arrivava sui siti web, perché è difficile fare la cosa giusta, nel senso che uno anche quando ci mette tutta la più buona volontà del mondo, però può incappare in qualche errore, in qualche dimenticanza. E poi è difficilissimo accontentare tutti, e questi tutti sono quello che viene definito il 15% della popolazione che possono avere disabilità e che possono essere quindi persone epilettiche che gli danno le intermittenze, ipovedenti che ci vedono poco, ciechi assoluti che non ci vedono per niente, sordastri che ci sentono poco, sordi che non ci sentono per niente, e daltonici che non distinguono i colori, cosiddetti neurodivergenti, perché poi c'è tutto un lessico politically correct da usare, insomma, per definire le persone con disabilità, che infatti non si dovrebbero definire persone disabili, ma persone con disabilità. E poi c'è tutto il mondo delle disabilità temporanee, quindi che ne so, come riportato nella copertina al quale ci siamo ispirati del Microsoft Inclusive Design Kit, il barista, che sarebbe questo, che è un giovane assolutamente in salute, però quando è nella discoteca a lavorare non sente perché è immerso nella musica, quindi è temporaneamente. L'Adriana lo devo accompagnare in macchina perché c'è un problema temporaneo a deambulare e via dicendo. Cioè, siamo immersi e circondati da persone che non solo sono con disabilità e rappresentano statisticamente il 15% della popolazione, né più né meno, ma siamo anche circondati da persone che sono occasionalmente con difficoltà percettive e di comprensione. E quindi appunto anche tutto il discorso dei neurodivergenti, ovvero per essere un pochino più chiari, che sono le persone che rientrano nello spettro autistico, nello spettro autistico, no? Che possa rientrare a vario titolo. Io insegnando un'accademia grande come quella di Roma, per esempio, anche questo semestre, mercoledì, ho due studenti sordi e uno studente autistico. Roma è molto ben organizzata, per cui per gli studenti sordi c'ha l'interprete della lingua dei segni, e per lo studente autistico questo ragazzo c'ha due tutor che lo seguono, letteralmente circondato, amorevolmente, però diciamo guardato a vista, perché poi quando s'agita, quando va in difficoltà, insomma, anche un problema non violento, ma insomma di irruenza sicuramente, e per cui ci possono essere tantissimi accorgimenti a tenere in considerazione. Poi, ragionando di inclusività, si scivola anche su terreni un pochino insidiosi, come quello dello storytelling inclusivo, sul quale peraltro io ho anche una posizione un po' critica perché sinceramente non mi torna e vengano riscritti i romanzi di Agatha Christie, anche se hanno delle espressioni magari razziste o inopportune, no? O quant'altro, perché quello che è la storia, insomma, magari può, cioè, chiaramente è da sapere, condannare, però ecco, modificarla l'espressività o la storia mi sembra degli esperimenti veramente, veramente azzardati, no? E poi siamo immersi, e ancor più i giovani e i giovanissimi, in questa infosfera digitale, anche con effetti dirompenti. Il Meyer di Careggi è pieno di adolescenti e preadolescenti che sono andati in crisi o per fenomeni di bullismo digitale o perché completamente assorbiti dalla TikTok mania e quindi hanno problemi relazionali, non si rapportano più col mondo fisico e sociale circostante. Potreste fare una giratina al reparto psichiatrico di Meyer, è una cosa impressionante di quanto è popolato, no? Per cui è un discorso ampissimo e che ha riflessi di vario tipo anche sull'espressività, perché l'altro obiettivo di questo libro era dire: guardate, non è solo un discorso di obblighi e multe, perché per esempio per le aziende sarà il 4% di sanzione sul fatturato, la multa, se ti prendono, ti controllano e ti verificano e non sei accessibile. Quindi non è un discorso di sognare in senso negativo ai carabinieri il giorno dopo, ma è un discorso, secondo me, importante anche di opportunità espressiva. In questo ho coinvolto i miei studenti e alcuni artisti, perché assolutamente ci sono delle possibilità di interpretare l'accessibilità e l'inclusive design studiando anche forme nuove di espressività che qualcuna si vedrà. Mentre invece attualmente l'inclusive storytelling, ripreso proprio, so che odia questa espressione Marco, la narrazione, per dirla in italiano, la possibilità narrativa, ora come ora immersa nell'infosfera digitale, giustamente questo cantante metallaro, fra l'altro non conoscevo, però fa delle riflessioni giuste, dice: ma se pensate a tutti i cantanti, ma anche attori, no? Al femminile, al maschile, quelli esagerati, radicali, e poi erano tutti in campo artistico, no? E sarebbero stati tutti bannati da YouTube, da TikTok, perché quello bestemmiava, e quello si spogliava, e quello dava un morso ai pipistrello, perché ho detto proprio un morso ai pipistrello nel palcoscenico, no? Perché è no contro gli animali, è no contro l'altro. Chiaramente non ci potrebbero essere state anche delle forme di espressività artistica, e quindi
Basta pensare ad amici miei, cioè
amici
oggi.
miei, no, no, va bene. Per cui è un discorso come se, riprendendo un po' il fil rouge dei precedenti appuntamenti, un mese fa si è ragionato di intelligenza artificiale GPT, e in un mese avete visto forse sulle prime pagine dei giornali e sulla televisione come è accelerata la situazione in senso negativo, perché già si parla di posti di lavoro che saltano perché non c'è più bisogno di tante figure professionali, no? Queste cose corrono velocemente, velocemente, e sicuramente ci interessano tutti. L'inclusive design, quindi non solo l'accessibilità, sicuramente coinvolge anche il concetto della memoria, perché se io ho un'informazione digitale non ho più modo di ritrovarla, è di per sé inaccessibile. E in questo ovviamente torna preziosissimo il lavoro di Internet Archive con la Wayback Machine, no? Io sono contento di avere letteralmente al mio fianco Stefano, che mi ha insegnato tanto in questi anni di sperimentazione digitale, e lui sulla memoria, come Adriana, Tommaso e via dicendo, sicuramente hanno tanto da dire, ma per le nuove generazioni, che appunto le foto non ci sono, non sono più nell'album di famiglia stampate, ma sono sul telefonino, i libri sono sui tablet, i siti web non sono eterni e se poi ci chiudono archive.org non sono più neanche più consultabili, la memoria è direttamente connessa al discorso di accessibilità. Sì,
No, a
Stefano, volentieri.
proposito appunto di questa cosa della memoria, io sono vecchio, per cui ormai e navigo, diciamo, su queste cose un po' tecnologiche da diverso tempo. Per cui, per esempio, già le mie prime esperienze appunto di perdita di dati, di memoria, eccetera. Tipo, per esempio, io feci a partire dal 93, addirittura non c'era internet, per cui non lo feci su internet, ma su un floppy disk da installare cioè da mettere sui computer di allora, una cosa che si chiamava stragistato, e che cercava di fornire informazioni e raccontare come lo Stato italiano, insieme a quelle che sono le forze cioè, che altro lo Stato che ci ha tolto dopo la Seconda Guerra Mondiale sovranità, che sono gli Stati Uniti d'America, hanno attuato la strategia dell'attenzione a partire da Portella e le Ginestre, perché già è strategia dell'attenzione, per poi pianificarla in maniera opportuna, diciamo, all'Istituto Moglio a Roma, ma e poi per fare Piazza Fontana, Brescia e così via, ma è un discorso infinito, per cui è la cosa migliore per raccontarlo, stava venendo fuori questa nuova opportunità dell'ipertesto, che poi l'ipertesto in realtà è, diciamo, le pagine web hanno i link che ti rimandano a possibilità di approfondimento, a possibilità e così via. Ancora non c'era, perlomeno in Italia, lo web, siamo nel 93, però esistevano già dei programmi che permettevano di realizzare gli ipertesti, per cui ci mettemmo lì con il nostro gruppo di lavoro sulla comunicazione strano network, e io più che altro feci questo ipertesto che raccontava le stragi, cioè come era nata e qual era l'evoluzione della strategia dell'attenzione in Italia, dell'apporto della mafia, dell'apporto della massoneria rispetto a queste strategie e così via. Ecco, ora mi ritrovo che questo ipertesto fortunatamente è ancora su web, però io non è che tutta la vita posso fare la stessa cosa, per cui ho iniziato nel 93. Nel 2002 praticamente l'ho abbandonato, anche perché insomma c'era qualcuno che già faceva dei lavori di documentazione relativi alle stragi meglio di me. E però mi piaceva mantenerlo. Il problema ora è che io non ho voglia di rimetterci mano, però Google mi sta rompendo le palle, detto
Letteralmente.
parole povere. Veramente, perché questo sito c'ha anche ragione, non è responsive, non si riesce a vederlo bene sui telefonini. Quando l'ho fatto, i telefonini c'erano, ci ho rimesso mano soltanto l'ultima volta nel 2015, giusto perché ero stato invitato all'Accademia delle Arti a raccontarlo, e quindi c'è un PDF, insomma, che racconta quello che poi è stato pubblicato anche su un libro a cura dell'Accademia di Belle Arti, e racconta appunto questa cosa. Ecco, il problema è che tra un pochino, probabilmente, forse nessuno lo vedrà più. Io francamente non so se ci rimetterò mano per renderlo responsive, per renderlo attuale rispetto alle tecnologie attuali. Ed è un problema, no,
Guarda,
perché
Archive, anche se te l'hai fermato nel 2002, ha continuato a
se
replicarlo
a
anche.
replicarlo, ti ho detto, l'ultima, francamente, l'ultima modifica che ho fatto è nel 2016, forse, però sono cose sporadiche, non ci ho più lavorato, perché insomma, si può lavorare tutta la vita su una cosa, perlomeno io no. E dopodiché, un'altra cosa, per esempio, io la gran parte delle cose che scrivevo, realizzavo, eccetera, Le scrivevo a suo tempo, appunto all'inizio del personal computer, quando si cominciava ad avere i primi personal computer su WordStar. Oggi riuscire a leggere, ogni tanto mi arda, oh, porca miseria, ce l'ho solo, cioè me ne ero dimenticato, magari era interessante quello che avevo detto, eccetera, eccetera, però è su un file WordStar e quello non lo leggo più. E quindi c'è questa problematica, è grossa la problematica, ma ce n'è 2000, cioè il discorso dei VHS, il discorso delle cassette stereo 7, il discorso, cioè tutta una serie di supporti digitali e non che di qui a poco non saranno più leggibili.
Posso dire una cosa? L'Università di Firenze c'è un centro didattico che conserva tutto quello che è possibile conservare per poter
Ah,
studiare questo problema.
non lo sapevo.
Questo sono sicura che la scelta sia un
Ma sì, faccio vedere il riferimento,
interessante
interessante,
da
molto.
chiedere, perché
Sì.
io c'ero stato e ho parlato con alcuni di loro, perché tu sai che io ho una
Interessantissimo, sì.
palestra, tante cose da girare digitale,
Yes.
finché sono rimasto all'università c'era anche la possibilità che aiutassero, però
Speriamo ci sia
loro
ancora.
avessero, cioè che vecchio di tutta quella
Sì,
situazione, cioè
faccio
credo siano più
sapere, sì.
persone interessate a fare questa cosa, sarebbe da controllare,
Sì.
poi c'è tutto il discorso, per
Sono solo
esempio,
legge.
legato all'inclusive design, che fra l'altro me lo domandava prima Giovanni perché non aveva ben inquadrato e quindi evidentemente non l'ho spiegato bene io nel libro, legato alla comunicazione cross-cultural, per cui per fare degli esempi anche pratici, la stessa Pixar, quando fa le versioni dei cartoni animati, fa delle traduzioni non solo linguistiche, ma culturali. Il fantastico cartone animato sulle emozioni. Avete visto? Come si chiama? Inside Out. Inside Out. La bimbetta che non sopporta il senso del disgusto che ci viene rappresentata, che deve mangiare i broccoli, per la versione giapponese è stato dovuto cambiare perché ai bimbetti giapponesi i broccoli piacciono molto e per cui hanno dovuto mettere i peperoni verdi che invece non li piacciono. Così come quando, che ne so, fanno vedere uno sport popolare per il mercato nordamericano, fanno vedere l'hockey su ghiaccio, per il mercato internazionale, l'hockey su ghiaccio, su pista, su ghiaccio, per il mercato internazionale fanno vedere il calcio. E poi, ne so, gli arabi e tutto il mondo ebraico che leggano da destra a sinistra, e quindi anche a livello di composizione di layout, non solo io devo mettere ovviamente la lingua ebraica e araba e va da destra verso sinistra, ma il logo, il menu dei siti lo devo mettere a destra, perché loro leggono così, a differenza nostra e della maggior parte del mondo, no? Quindi c'è tutto un discorso dell'inclusive design, che è abbastanza complesso. Ora io poi ve lo sintetizzo perché posso tenere fino a mezzanotte. Una delle questioni importanti, per esempio, è quella delle alternative testuali. Allora, magari se non si impalla il computer
Scheda circolo arcivolta al prato finestra.
o la connessione, faccio questa prova per l'appunto sul circolaggio con il portaprato. È fatto molto bene da Alessandro, lo dico senza piaggeria, e c'ha anche alcuni accorgimenti livello accessibilità, perché se io sono una persona non vedente e quindi ho la barra Braille e quindi ci appoggio le dita per ricevere la percezione tattile, oppure ascolto, no? Effettivamente vedete, se io mi sposto col tab.
Passa ai contenuti principali.
E questo lo potete fare anche su
Pulsante.
Google, voi fate una ricerca su Google e poi spostatevi col tab. Magicamente su Google vi appare l'help desk, la guida sull'accessibilità, passa a contenuti principali e poi i feedback, cosa che normalmente non si vede. E questo è lo stesso, passa a
Passa alla
contenuti.
barra di navigazione.
Queste due non si vedono
Pulsante.
normalmente, però ci sono perché giustamente Alessandro ha applicato un template, l'ha fatto manualmente, perché poi questo sito web l'ha fatto manualmente Alessandro, per cui non è banale. che però
homepage del sito Circolo Arci Porta al Prato.
Ci sono delle questioni, e non lo dico a livello di critica, per carità, perché
uscito da principale sezione.
Questo stessa, questa stessa iniziativa, link. Avete sentito come l'ha letta?
Uscito da principale sezione.
È sull'accessibilità e un non vedente non avrebbe potuto sapere di cosa si parlava. Perché mentre io più o meno bene, anche se l'Adriana diceva, ma quell'immagine la vedo male, eh? 2 marzo chat GPT, 16 marzo metaverso Fediverso, non ha un'alternativa testuale, che è una questione semplicissima da fare, che però non tutti i webmaster la conoscano, che è a livello di HTML un accorgimento semplicissimo, perché è un attributo che si chiama alt di marcatore image, via dicendo, però la scuola
.com/image.
La scuola italiano dell'Adriana, Gaze Adriana, non è accessibile, e invece sarebbe bello che fosse accessibile anche, non so se l'avete mai incrociata, c'è una ragazza giovane che viaggia per il nostro quartiere con i bastoni bianco, che una volta l'ho aiutata perché era al semaforo, infatti poi ho telefonato al servizio di assistenza e non funzionava il segnalatore acustico di semaforo, perché a un certo punto non sapeva cosa fare, che lei il rosso non lo vede. I semafori pedaltonici sono accessibili? Risposta sbagliata, sono accessibili, sì. I pedaltonici, perché hanno la posizione, eh?
Ah, sì.
Quindi rosso in alto, arancione in mezzo, verde in basso. Non è che io in un sito web, esistono i daltonici, allora non devo utilizzare i colori, no, assolutamente no, non devo assegnare a un'informazione in maniera esclusiva al colore. Quindi non ci devo mettere, guarda, per arrivare all'ospedale prendi la linea rossa, e là ce l'ha un me, io il rosso non lo vedo, dimmi la linea rossa 2, che il 2 lo leggo, te la fai pure rossa, però mi ci metti anche il numerino 2, che so che mi porta all'ospedale. Per cui non è che va vista l'accessibilità o l'inclusive design come una palla enorme al piede per cui non posso fare nulla, no, se sei un attimino sensibile puoi fare degli accorgimenti che ti rendano comprensibile e interagibile anche dalle persone con disabilità, oltre
carosello di immagini
che dal resto, perché avanti. Tutto questo
carosello di immagini,
come si fa? Lo screen reader, ci sono screen reader professionali utilizzati dai allora, i screen reader professionali sono diversi, da NVDA, che è open source, da Orca su Linux, ci sono quelli poi per gli smartphone, che sono abbastanza semplici da attivare. Questo però è semplicissimo da provare, ora ho disabilitato perché sennò ci fa morbido, si chiama screen reader.
Avviso.
E è un'estensione applicabile su Chrome. Ecco, a questo punto l'ho mutata. Però è interessante perché mi svela come viene interpretato un sito web da un non vedente. Come viene interpretato un sito web da un non vedente? Un'altra estensione, sempre gratuita, io forse devo vedere cose gratuite, poi magari mi offrite la pizza dopo. È quella che si chiama Web Developer e che mi permette su qualsiasi browser, quindi anche su Firefox, di disabilitare gli stili e per le immagini sostituirle con gli attributi testuali. Quindi, grosso modo, al di là di qualche imperfezione, però faccio vedere un altro esempio che magari è più efficace, e quello della già l'ho messo, quello ora non lo ritrovo, però web developer praticamente vi trasforma il sito web come lo potrebbe vedere un non vedente. Guardiamo meglio il comune di Firenze, che forse tanto poi ci si deve andare, e guardiamo un pochino se lo interpreta più correttamente. Quindi rimpiazzo le immagini con l'alt e poi disabilito i CSS. Ecco, questo è un attimino interpretato meglio. Un non vedente percepirebbe il sito web del Comune di Firenze in questa maniera. Quindi un'informazione dopo l'altra. Perché non può vedere l'informazione? Perché non può vedere l'informazione? Perché non può percepire l'informazione tutta insieme? Un sito web, un non vedente. Perché semplicemente non ha il colpo d'occhio. Non ha il colpo d'occhio, non ha la possibilità di vedere, quindi non ha la possibilità di dire: ah, io in mezzo secondo ci vedo il logo in alto a sinistra, il titolo, il menu, questo testo e questi banner. Li vedo immediatamente, e anche se inconsapevolmente li percepisco e li interpreto immediatamente. Il non vedente invece, siccome o percepisce tramite barra Braille o percepisce tramite udito, se contemporaneamente mi parlano Giovanni e Tommaso, io ho difficoltà a seguire. Bisogna che senta un'informazione a per volta, ancor più sulla barra Braille. Non ho possibilità di percepire sulle mie dita più informazioni tattili contemporaneamente. Per cui, come arriverà l'informazione al non vedente? Un elemento dopo l'altro. E allora si capisce anche meglio come mai, ad esempio, nel circolo Arci di Porta al Prato c'è l'accorgimento passa contenuti principali o passa la barra di navigazione. Perché se io non vedente tutte le volte sono costretto a sentire il comune, sindaco e giunta, consiglio comunale, quartieri, statistica, albo pretorio, via dicendo, mi impicco, e quindi devo avere la possibilità, e qui Stefano fa un altro innesto perché c'è un'esperienza diretta, di poter avere questi accorgimenti e quindi fruire in maniera anche a livello di interazione utente in maniera più efficace.
Allora, io prima di un anno e mezzo fa, quando sono andato in pensione, ho lavorato gli ultimi 20 anni al Comune di Firenze, alla direzione dei sistemi informativi, quindi a quelli che stavano dietro alla rete civile. Quindi poi ora vi vorrei raccontare come siamo arrivati a quello che ho fatto appena vedere, magari farvi vedere anche qualcos'altro. Allora, diciamo, la prima legge sull'accessibilità in Italia, la prima consistente, è del 2004. Bene? E noi, io e una mia collega, siccome tutte e due, insomma, si stava dietro, ma avrete capito, a queste cose, conoscevo già Enrico, questo gruppo di lavoro sulla comunicazione tra un network, già il discorso sull'accessibilità si faceva da tempo, eccetera. Quindi io e una mia collega si incominciò a cercare di convincere i nostri dirigenti a lavorare, anche perché, essendoci una legge, incominciando ad arrivare i regolamenti attuativi, toccava pure farlo, a lavorare sull'accessibilità. Quindi nel 2004-2005, con questa mia collega, per esempio, si mise in piedi un gruppo di ascolto, giusto appunto. Questo gruppo d'ascolto, a dir la verità, non andò molto bene. In realtà, diciamo che i diversamente abili, insomma, che in qualche modo avevamo convocato, perché si conoscevano, perché si fece un appello, eccetera, eccetera, purtroppo c'era un po' l'abitudine che ognuno vedeva la sua disabilità e non vedeva granché quella degli altri, oppure il fatto che c'era quelli che comunque ce l'avevano a morte, magari ha ragione, perché per le barriere architettoniche, eccetera, che ce l'aveva a morte il Comune di Firenze, per cui tutte le volte facevamo una pippona incredibile contro il Comune di Firenze, ma noi siamo lì solo per cercare di migliorare un po' le cose, e questo però non veniva comprensibile, cioè tutto ciò. Oppure chi magari era innamorato, insomma, no, dell'amministrazione di sinistra del Comune di Firenze, e quindi gli andava bene ogni cosa, che non andava ancora peggio come tipo di atteggiamento. E quindi poi andò a finire che purtroppo dopo un po' di incontri si dovette un po' mollare il discorso. E da questo punto di vista, rispetto all'accessibilità, io sono sempre stato convinto, forse Enrico meno, che è importante avere regole certe e verificabili. Perché? Perché va bene il gruppo d'ascolto, perché va bene per fare le verifiche, ma sicuramente è molto meglio, secondo me, avere magari poche regole certe e verificabili. Tipo, per esempio, per fare degli esempi, che ne so, il contrasto. Il contrasto c'è proprio un qualcosa di matematico che te lo dice, è verificabile in maniera certa e verificabile. Oppure l'evidenziazione del focus da tastiera, quello che stava facendo vedere prima, la funzione salta menu, che è più o meno appunto il menu principale, quello che aveva fatto lui, oppure l'assenza di flash e intermittenze superiori a 3 battiti al secondo, che è quella che serve per le persone, cioè per non mandare in tilt le persone epilettiche o che comunque anche alcuni neurodivergenti, oppure le alternative testuali alle immagini, ma solo tra l'altro e video non decorativi, anche quello è rilevabile, anche se poi c'è un po' di soggettività, perché quelli decorativi non avrebbe senso, romperebbero le scatole e basta a chi è non vedente. Bene, e la dichiarazione di lingua, per esempio, che va messa appunto in modo da che lo screen reader sappia, no, che lingua deve parlare e come si deve comportare rispetto a questo. La sequenza gerarchica dei contenuti, che ancora non ne ha parlato, ma ci arriveremo, insomma, H1, H2, H2 e i vari marcatori
Vabbè, tutto tutto si
dell'HTML,
può dire.
tutto si può dire. Insomma, queste regole certe, secondo me sono quelle che funzionano, perché quelle sono immediatamente, cioè, verificate. Allora, tornando al Comune di Firenze, dopo questa esperienza, negli anni successivi, in effetti, diciamo, la legislazione si faceva sempre più stringente, no, rispetto a queste cose, proprio perché, tra l'altro, secondo me era quasi meglio di quello che c'è ora, proprio perché era molto precisa, c'erano alcune regole certe, precise, e da quelle non si usciva. Oggi c'è un po' meno, secondo me. Però su questo forse non siamo
No,
d'accordo.
vabbè, è più complessa, è vero.
E in effetti, che successe? Che a un certo punto, visto che mi ero occupato, insieme alla mia collega, poi la mia collega andò a lavorare da un'altra parte, di accessibilità, eccetera, eccetera. Allora, nuovo sito web con nuovo CMS, eccetera, eccetera, mi chiesero di fare io la dichiarazione di accessibilità, però volevano che dichiarassi certe cose. Io mi rifiutai, successe un po' un casino, come andò a finire? Che io non la firmai. Però la firmò una ditta che faceva manutenzione e che, se voleva continuare ad avere i soldi, non si poteva rifiutare, e così superarono il problema. Bene, questo è il Comune di Firenze. Può piacere o non piacere, però è così, ve lo garantisco. Allora, e dopodiché, a un certo punto, però, le cose diventarono ancora più stringenti ed era bene che anche la ditta, forse qualche problemino gli veniva a firmare dichiarazioni di accessibilità che non erano proprio il massimo, cioè che non erano molto veritiere. A questo punto, infatti, cambiò anche il mio mini dirigente, eccetera, eccetera. Un bel giorno diceva: vabbè, facciamo un bel corso sull'accessibilità. Io, francamente, boh, non me ne interessai, perché ero quello che aveva rifiutato, eccetera, eccetera. Per cui non. E ebbi una bellissima sorpresa. Il mio mini dirigente, senza io lo sapessi, convocò per fare questo corso come docente il nostro Enrico Bisenzi. Anche quando ci si vide l'abbracciai, oh, che c'è? Io sono un tuo studente e te sei il mio professore. E vabbè. e ci conoscevamo già da tanto, eccetera, eccetera. Fu una bella esperienza in realtà, e ne venne fuori anche un discorso sicuramente migliore rispetto alle dichiarazioni di accessibilità, rispetto al lavoro sull'accessibilità, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, a un certo punto venne fuori, dice, ma qui noi bisogna per forza essere a tutti gli effetti accessibili. E allora che pensarono i dirigenti miei? Che siccome c'è un soggetto, e qui si arriva quasi al mafioso,
No,
scusate,
questo non si può
no,
registrare, però. Non
si
si
può,
può dire.
cancella. Vabbè, e siccome c'era qualcuno che aveva partecipato all'elaborazione della nuova legge sull'accessibilità e che aveva più che altro lavorato alle norme, al regolamento che recepiva, attuativo, che recepiva queste cose, certo non si dice, bene, sì,
No,
ma
era collegato.
chi ha lavorato è privato, capito? Però lavorava per l'agenzia, per l'ACIC, ok? E quindi aveva lavorato per il regolamento attuativo, eccetera, eccetera. Dice, si becca lui. Il corso, come si chiama, il corso successivo lo fecero fare a questo in maniera, dice, ci si garantisce. Bene. E quello che ne è venuto fuori non è, secondo me, il massimo. Io, se mi vai sul www, e poi finito, su www.comunefit, in fondo sul footer, come è di prassi, c'è la dichiarazione di accessibilità. Questa è la dichiarazione di accessibilità che oggi pretende l'ACIT, o meglio, forse. Praticamente la potete scorrere, ora cioè, si può anche leggere due righe, non c'è scritto un tubo. Cioè, alla fin fine la dichiarazione di accessibilità
Bellissimo.
che non dice nulla.
Sono buoni intenti. Di solito gli enti pubblici fanno una dichiarazione di buoni intenti. Non solo, ma se si va, che ne so, su quello dell'INPS,
No, aspetta, prima
ah,
aspetta un
sì,
attimo.
certo.
Si può fare il
Poi
test
si va
su
su quello
Comune di
dell'INPS.
Firenze con il
No,
validatore? No, mi fa più
no,
comodo
loro hanno
quello.
preso il validatore,
Devo andare sui servizi?
quello che gli ha consigliato
Ah, no,
sempre il
ok.
solito soggetto di cui si parlava
Dove può
prima,
andare?
su servizi.
Tutti i servizi?
Sì, poi se ne vede due, poi guarda, si torna. Allora, vai a vedere la dichiarazione accessibilità. Vabbè,
Che è diversa, eh?
ci si diverte.
Ah,
Ecco,
non c'è un caso.
errore 403. Cioè, e nessuno gli dice nulla. Questa è la
Quindi,
conseguenza
ecco, no, diciamo
dell'aver.
sì.
Poi, se invece vai in tutti i
Sì?
siti lassù sul coso e vai in, no, torna indietro
Sì.
sulla rete e vai su educazione, a un certo punto c'è tutti i osi. Ok, poi gli dici va bene anche lui. Cioè.
Sì.
Dopodiché, in fondo, come social di relazione accessibilità. E poi mi metto. Ecco, qui addirittura, se ve la leggete, poi magari ve la leggete a casa, però c'è scritto, questo non è conforme, quest'altro non è conforme, quest'altro non è conforme, e allora, cioè.
Sì, quella dell'INPS, ad esempio, ma cioè voglio dire, non è che è anche comprensibile, nel senso che poi diventa veramente complesso rendersi accessibili. La differenza è che, diciamo, un ente pubblico può avere dei problemi a livello burocratico, l'ente privato gli può arrivare la sanzione di 4% sul fatturato, che è tanta roba, che è tanta roba. Che tanta roba. Anche l'INPS dice: questa cosa non si è potuta fare perché, quest'altra non si è potuta fare perché è complesso il discorso di adeguarsi, però questo non vuol dire che devono essere prese in considerazione, perché lo sono assolutamente alla portata di chiunque, anche da un punto di vista economico, degli accorgimenti per rendersi accessibili. Ora cerco di fare velocemente, che mi sembra che poi sono l'otto, diciamo. Però, ad esempio, i sottotitoli sono una risorsa fondamentale per tanti, eh? Per tanti, ma senza anche pensare necessariamente alle persone con disabilità strette. Io ho questo programma di trascrizione istantanea, che è una favola, e io quando vado dalla mia mamma, ormai non ci sente più, e ci andrà spesso, lo metto sul tavolino, gli parlo e le legge. Quando vengono gli studenti cinesi a spiegarmi che tesi vogliono fare, che poi qualsiasi cosa tu gli dica, fanno così, dicono sì, però in realtà non capiscono di ampetuazione, io glielo fo leggere, guarda, per la tesi voglio il sommario, il titolo, l'indice, leggano e a quel punto fanno loro anche un'altra cosa incredibile perché tirano fuori il loro telefonino e trascrivono me in cinese, cioè fanno la trascrizione del mio audio in cinese, sicché io in italiano, non cinese, si fa alla fine si
Alla fine,
sente.
qualche modo.
Però, ecco, i sottotitoli sono fondamentali per chi ha problemi di udito, chi è totalmente sordo, chi parla una lingua diversa dalla loro, ed è vero che le trascrizioni automatiche sono sempre più efficienti. Io, ad esempio, in Accademia a Roma si utilizza Microsoft Teams, che funziona sempre meglio, però i sottotitoli professionali ovviamente sono un'altra cosa. Così come la lingua dei segni, La lingua dei segni è fantastica, un'opportunità comunicativa che risulta utile e al mondo dei non udenti. Di recente è stata pubblicata un libro di 900 pagine, ho dato la stampa a una copisteria perché anche quello è Creative Commons, me lo leggerò quest'estate, e la grammatica della lingua dei segni italiana, curata da due ricercatrici che sono Chiara Branchini e Lara Mantovan dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in licenza Creative Commons, sempre bravissime. E la lingua dei segni si innesta in un panorama, quello dei non udenti, che è molto complicato, perché il panorama dei non udenti si divide fra oralisti e segnanti, ovvero chi predilige la lingua dei segni, e la lingua dei segni, ahimè, non esiste un'unica lingua dei segni, cioè la lingua dei segni italiana, la LIS, è diversa dall'American Sign Language, è diversa da quella inglese, è diversa da quella francese e via dicendo. Tant'è che se fo una prova, vediamo se ci funziona la connessione su spread design, avete una curiosità, un termine, un volare, volo, che volete sapere? Cappello.
Birra.
Birra, birra l'avranno presa in considerazione. Guardiamo. Birra. Birra si dice in italiano così, simpatico. In spagnolo, non so se si vede, si vede? O grandisco. No, è decisamente diversa. Così cos'è? Si leva la schiuma? Non lo so. E in italiano, poi esiste la lingua internazionale dei segni, però non è molto conosciuta, un po' come dire noi si conosce bene l'italiano, l'inglese, insomma, e lo stesso i
L'esperanto.
sordi o l'esperanto, e lo stesso i sordi. E poi appunto la lingua dei segni si innesta in questo scenario, quello dei sordi. Avete visto Coda, Child of Deaf Adults, bellissimo film della ragazzina che parla e sente, ma è nata da genitori sordi? Coda, i segni del coda, i segni, come ricordo, che coda, i segni dell'amore, no? Come c'è, vabbè, Figli di un Dio minore, più della nostra generazione, c'è, cioè dei film bellissimi che parlano. Però la comunità dei sordi è molto particolare. Lui sordo, lei sorda, si sposano, fanno un bambino,
Che ci sente.
qualcuno, tanti di loro sperano che sia sordo, perché lo status di sordità viene visto come uno status elettivo. Infatti, se vedete Coda, che lo trovate anche su YouTube, perché è uscito da tempo, insomma, Child of deaf adults, cioè figlio di genitori sordi, e la ragazzina ha qualche difficoltà e viene presa in giro dai genitori, dai fratelli che sono sordi, perché comunque la percepiscono come, poi si vogliono bene, per carità, però la percepiscono come un'altra cosa, quella
A
che sente e parla, mentre invece loro sono quelli che si esprimono a segni. I genitori però attuali, udenti, che gli nasce il bimbetto sordo, preferiscano la via dell'impianto acustico e poi tutti i corsi per cui parla e si mette ditina vicino alla gola per capire le vibrazioni quando dice una parola e poi l'interpretazione del labiale. E questo perché ci sono sempre meno sordi, come ci sono sempre meno ciechi, perché i parti vanno sempre meglio, perché le malattie genetiche sono sempre più rare, affrontate, via dicendo, però ci sono sempre. E i genitori udenti, il bimbetto sordo, no, la lingua dei segni non se ne parla, perché sennò sei quello strano che fa gesti, e allora lo spingano verso una cultura oralista, quindi cercare di capire la lingua italiana e di ripetere, e quindi l'impianto acustico. La realtà però è diversa e, come al solito, sta un po' nel mezzo. Io, i miei studenti sordi, con i quali ho collaborato un progetto per spiegare come si possono fare le animazioni digitali accessibili, Federica Aurora, che ci ho avuto 2 anni fa in prima e ci ho quest'anno al terzo anno di triennio, fantastici. Quando parlano con me e ci si mette da una parte dell'aula e si parla come se fosse io e Stefano, loro mi capiscono benissimo. E parlano anche benino, anche se poi gli viene l'istinto di gesticolare. Però quando sono in aula, che c'è altri 50 studenti, nel mezzo di un clima acustico complesso, io che parlo, il microfono amplificato e via dicendo, hanno bisogno dell'interprete della lingua dei segni che gli spieghi quello che io sto raccontando, perché in un ambiente acustico complesso non lo capirebbero bene, non lo capirebbero bene. Quindi diciamo che, come al solito, sì, sull'accessibilità ci sono delle verità assolute e fa bene Stefano a rivendicarle. Contrasto dei colori, c'è lo standard. Le intermittenze luminose sopra 3 ai secondo possono far scaturire l'epilessia, sotto meno, per cui stiamo attenti a quella soglia, no? E via dicendo. Però spesso e volentieri diventa appunto un'arte cercare di interpretare l'accessibilità inclusive design. Ed è per questo che mi ha fatto piacere coinvolgere anche i miei studenti ed ex studenti in questo, eh. Se vedete l'interpretazione della lingua di segni, si può vedere magari un attimino, lingua dei segni della canzone Soldi di Mahmood, come si chiama Mahmood? Boh, scrivo sicuramente male, eh. Guardiamo se ci regge la. Guardiamo se ci regge la connessione. Che altro se ce la fanno vedere da qualche parte. Eh? Non è detto che ci sabbia la connessione. Guardiamo se si trova da altre parti, proprio direttamente come video. Questo forse è da YouTube, siete meglio.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghilè, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando sei.
Vabbè. Giusto per capirsi, l'interpretazione di questa fantastica interprete della lingua dei segni, lei olandese, cioè toglie quasi spazio a Mahmood, perché diventa più interessante. Lei non solo interpreta la lingua dei segni, ma riproduce il ritmo della canzone con tutto il linguaggio del corpo, con tutto il linguaggio espressivo, eh? Vedete, c'ha la maglia nera come dovrebbero avere tutti gli interpreti della lingua dei segni, cioè scura, perché cosa conta nella lingua dei segni? Il linguaggio del corpo, l'espressione della faccia, gli occhi, l'espressione, ovviamente il labiale, perché devono fare anche il labiale, però più che altro le mani, che si devono vedere bene, quindi sul contrasto nero. Sul contrasto nero. Però questa è un'interpretazione artistica. Cioè, quello che si cerca di affermare nel libro è: rispettiamo i principi di inclusive design, però liberiamo anche delle opportunità espressive artistiche. Cioè, non deve essere un'interpretazione noiosa, grigia, burocratica, che poverini ci sono anche sordi. No, può essere la lingua dei segni un'occasione per creare addirittura una nuova forma d'arte, perché lei era più interessante, secondo me, di Mahmood stesso con la sua interpretazione a gesti. E quindi da questo punto di vista mi ha fatto piacere, mi avvio verso la conclusione, ospitare nelle appendici un approfondimento di Ivan Legnaioli, ex studente dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara, dove ho insegnato per 23 anni e che attualmente ha trovato lavoro proprio come sviluppatore junior, ma nel campo dell'accessibilità web, e che ha fatto degli approfondimenti a livello di HTML e CSS, cose semplici, ma che giustamente chi approccia la questione bene capisca all'inizio le questioni fondamentali, e non solo il web, anche il discorso dei documenti PDF. Alessandro Carducci, altro ex studente dell'Accademia delle Arti di Carrara, che invece insieme a me ha sviluppato questo progetto per spiegare come si fanno le animazioni digitali accessibili. Allora, se qualcuno ha problemi alla retina e quindi vede solo la parte centrale bene, si mette una cornice anonima e grigia in periferia, in maniera tale che l'occhio, che comunque in periferia non vedrebbe nulla, è concentrato sul focus centrale. Se uno non ci vede, si mette i sottotitoli, però i sottotitoli gli si dà grande risalto, non in basso, piccolini, non si vedono mai, no? Che ci distraggano anche dalla visione. Si fa una parte dello schermo prevalente l'animazione e l'altra importante per i sottotitoli. La lingua dei segni, ecco Federico, che ha interpretato insieme a Aurora l'interpretazione della lingua dei segni. E anche questo, non il quadratino in fondo a sinistra e si vede o non si vede, ma una bella porzione di questo secondo schermo. E poi ovviamente l'audiodescrizione per i non vedenti. Se ci avete Netflix, Sky, Amazon Prime, anche RaiPlay, anche l'ultima edizione di Sanremo è stata seguita molto bene dalla Rai a livello di alternative accessibili. E se avete Netflix o Sky, vedete che c'è la possibilità di mettere i sottotitoli e con delle opzioni, e quelli fatti bene si chiamano CC perché sono closed caption, ovvero sono, come ci ricordava giustamente Giovanni, sono dei testi che io posso far apparire o meno, non sono stampati sul video, sono closed caption, così si definiscono CC, e che io posso far apparire, e posso far apparire quelle fatte bene in una duplice forma, quindi o solo il parlato, perché ho una serie televisiva coreana, io il coreano non conosco e mi fanno almeno sottotitoli in inglese, qualcosa ci capisco, oppure sono sordo, allora se c'è uno sparo sottotitolo deve dire si ode uno sparo in lontananza, perché se no si capisce come mai il personaggio trasecola, eh? E quindi c'è la doppia trasposizione a livello di sottotitoli, che può essere quella linguistica, diciamo, oppure quella fatta apposta per i non udenti totali. E poi c'è la comunicazione alternativa aumentativa, che poi è l'approfondimento che ha provato a fare Chiara Protani, sempre mia ex studente, attualmente tecnico in laboratorio, che ha indagato su come potrebbero essere migliorate le comunicazioni alternative aumentative. Le comunicazioni alternative aumentative attualmente sono fatte un po' come geroglifici, non so se avete mai viste, ora vi si vede un po' poco, però praticamente qualsiasi rappresentazione viene trasposta. Andiamo, eh. Ecco, viene un po' trasposta a questa maniera. Come dici, Stefano? Viene un po' trasposta in questa maniera, eh? Quindi testo semplice e immagine semplice. Che però questa è già una traduzione abbastanza esplicita. Alcune comunicazioni alternative aumentative sono veramente, io non so come siano granché giustificabili da un punto di vista comunicativo, perché è roba di genere. Tant'è che di solito il ragazzino autistico, nello spettro autistico, e parla in maschile perché l'autismo per lo più, come il daltonismo, colpisce più la sfera maschile e non quella femminile, e di solito questi libretti non se li legge da solo, c'è accanto la mamma, il babbo, il fratello, il tutor, che glieli interpreta. E infatti è stata interessante questa sperimentazione di Chiara, che ha detto: no, facciamo la comunicazione alternativa aumentativa un attimino più appagante anche per il soggetto autistico. Quindi facciamogliela semplice, pochi elementi di fumetto, però che magari sono apprezzati. E poi sul finale lasciamogli lo spazio per disegnare, perché loro apprezzano tantissimo la possibilità di esprimersi e disegnare e colorare, no? E quindi una forma di coinvolgimento, come l'ultima interpretazione di Veronica, che si sta dando la tesi con me su questo argomento, non è sui closed caption, ma viceversa è sui sottotitoli integrati nella grafica, cercando di trovare. Questo ci siamo azzardati, si è fatto senza rispetto di copyright, poi si fa una cosa da vedere, SpongeBob. Praticamente, cos'è questa sperimentazione? Ad uso e consumo dei bimbetti sordi, che magari sono stanchi di vedere la sottotitolazione triste, grigia, in fondo ai video, eh? E rispetto magari a un cartone animato come può essere quello spiritoso di SpongeBob, c'è una rappresentazione più giocosa. Poi ora ve la faccio vedere qui in forma statica, però considerate poi il cartone animato, e quindi a livello di lettering, di scritta, le scritte si muovono, si restringono, a fisarmonia, appaiono dopo l'altra, no? E quindi diciamo c'è un apprezzamento diverso della classica sottotitolazione a livello di closed caption. Ed è uno scenario in continuo movimento. L'altro giorno si è avvicinata una studentessa, prof, ma a me mi tremano le mani quando fa così, soffro di, un ricordo che mi ha detto, no? Non gli tremavano tantissimo, ma poi gli tremavano. E quindi io quando utilizzo lo smartphone, certi gesti, non li faccio bene, no? Ma esiste una documentazione a tal proposito? Dice: guarda, l'ho trovata di recente, gli dicevo, no? Perché io curo un blog, giusto per lasciare qualche riferimento, se uno vuole anche approfondire la questione, che è Scacco al Web, dove ci metto molti interventi legati all'inclusive design, e un siterello invece che si chiama Infoaccessibile, dove c'è un paio di parti tecniche sull'accessibilità, e dicevo, guarda, sì, da un punto di vista dell'accessibilità è interessante questa documentazione, ho trovato proprio la scorsa settimana di questa fondazione, di questa istituzione che si occupa di chi ha problemi appunto di movimento, di touch per gli smartphone, in cui diceva sì, se c'è da proporre dei movimenti sarebbe opportuno proporre anche dei bottoni, in maniera tale che se l'utente ha difficoltà a fare i gesti, c'ha un bottone e magari lo può cliccare per zoomare, quindi se ha difficoltà a zoomare facendo così, perché gli trema tutto, pigia zoom, zoom in, zoom out e lo zoom, no? Per cui capite bene che è immensa, ma proprio per quello è bella secondo me come materia, no? E poi lei giustamente diceva, guardi prof, io ho questa cosa, poi sono anche dislessia, poi ho questo e quest'altro, no? Però mi piacerebbe fare la tesi in cui non solo il rapporto alla grafia editoriale si fa una ricerca su queste soluzioni di accessibilità, ma in cui anche io possa dire che noi persone con disabilità, proprio perché abbiamo queste caratteristiche, a volte ci sa delle espressività diverse e anche interessanti rispetto a quelle che sono le persone normali. E in effetti in questo, e concludo, ci sono anche degli studi serissimi per quanto riguarda ad esempio i dislessici, questo fatto per esempio dall'Università di Cambridge, di cui riporto un post in italiano per maggiore chiarezza, come il link su Infoaccessibile, in cui dicono, attenzione, gli studenti che hanno DSA, disturbi specifici di apprendimento e quant'altro, no? Va bene, continuiamo a dire poverini, bisogna sostenerli e quant'altro, però poverini, pensiamoci, questi sono dislessici famosi di passato, quindi Andy Warhol, quindi Beethoven, quindi Albert Einstein, e Leonardo da Vinci, vi dicendo, per cui, ed è pur vero che ad esempio i dislessici, che poi in realtà non viene considerato una malattia, quanto un surplus di energia che soprattutto da bambini e da adolescenti non si riesce a gestire, per cui si calcola male, si scrive male, si legge male, ma perché ci sa, perché hanno un'energia esagerata all'interno e non sanno gestire soprattutto in tenera età, no? Per cui gli dislessici, questo studio dell'Università di Cambridge è interessante, dice guardate, a livello di analisi, di progettualità, di capire la complessità, di trovare soluzioni creative, in realtà non sono poverini, anzi si è studiato, si è verificato che statisticamente sono più avanti rispetto a quegli altri. E per cui giustamente questa stessa diceva, si può dire anche questa cosa, porca miseria se si può dire, no? Facciamo questa tesi bellissima, E per cui ecco, cercare di avere un occhio di riguardo rispetto all'inclusive design, davvero concludo, fatta anche troppo lunga, per cui le persone, questo è un ritratto di neurodivergenti, grandite queste immagini, sono ragazzi malissimi apparentemente, no? Però magari hanno qualche caratteristica, che siamo immersi in questa condizione, sia perché c'è il 15% di persone con disabilità vere, 15%, non è poi uno su, insomma, 15%, è quasi uno su 6, e poi perché ci sono disabilità temporanee, e poi perché appunto non dovrebbe essere vista, secondo me, in maniera solo repressiva o noiosa, o subirla, ma anzi cercare di farla diventare una leva espressiva a favore delle persone con disabilità, per prima cosa ovviamente, però anche a favore di una migliore interazione e comunità e rapporto fra chi è disabile e chi lo è un po' meno, quello siamo tutti, cioè io sono ceato, mi parlano, capisco poco, cioè in senso poco l'età, in senso, sono condizioni che poi... E con questo direi che concludo, forse sta anche troppo lungo, non lo so.
Ci
E lascio
sono
però la parola ai vostri interventi, domande, interventi, osservazioni, critiche, assolutamente.
Mi credo proprio di aver perso 5-6 anni fa, ero sono nell'Associazione Italiana di Storia Orale. A Roma abbiamo lavorato storia orale con il CEO Sordi, soprattutto perché dentro l'associazione che lavorava lì c'erano delle persone che hanno messo in piedi dei nuovi programmi. Ora faccio sapere cosa
Bam,
sia.
volentieri.
È interessantissimo perché hanno voluto due scuole di storia orale per fare loro la ricerca con la storia orale, che sembra la cosa più folle di conosco, capito? Anche per tirare fuori le loro storie, soprattutto, per
Certo.
lavorare all'interno di questa scuola. Bellissima. L'esperienza, me la ricordo, è stata una cosa entusiasmante, però poi io non avevo gli strumenti, non so dire molto, ma te lo segnalo.
Io mi sono divertito, per esempio, a fare due racconti, infilandomi un microfono ambientale nella borsetta, e ho attraversato uno un mercato popolare della vostra Livornese, dove si dice tutto e di più, cose anche un po'.
Grazie.
Grazie a voi la partecipazione. Cose magari anche un pochino poco eleganti, e poi. E invece un classico mio mercoledì in viaggio per Roma, dove per l'appunto, diciamo, fra virgolette, ho trovato un paio di situazioni, una incresciosa e una invece divertente sul treno, e simulo quello che sempre col sistema di trascrizione, però lo collego al microfono, ci metto il gatto morto, non so se lo conoscete. È quella cosa che allevia i frusci ambientali, che è tutto peloso sopra il microfono.
Sì,
Qualcuno chiama gatto morto, magari c'è altre definizioni.
profaglia.
Perché volevo un pochino replicare l'esperienza di un non udente, cioè un non udente che cammina, cosa percepisce? E allora in viaggio mi sono messo a replicare, a trascrivere dove non ci riusciva il servizio di trascrizione, ma ci riesce molto bene, tutto quello che ho sentito. E anche questa è una forma buffa di narrazione, perché ti metti nei panni di qualcuno che effettivamente ha questo tipo di percezione quando affronta il mondo. Possono essere tante le sperimentazioni, sicuramente, da mettere in piedi, sia come persone con disabilità che non, e l'invito è di sperimentare, sperimentate, mi raccomando, sperimentate.
Dovrebbe corretto almeno la foto di disponibilità. Vedi se funziona.
Fantastico,
Ho provato,
fantastico,
sono andato a piccolare un problema.
fantastico.
Diciamo che se vado in ispezione sul sito vedo
Ecco,
effettivamente
appunto, vi faccio
tante
vedere
entità
quello e
sotto le
così.
mani. Questo è sì, messo gli altri. Però
Fantastico.
siccome non c'ho tempo di gestire il sito un po' da bravo,
No, ma la mia non
faccio
era
un
una
bonsai,
critica,
però.
per carità.
No, faccio, no, no, ma faccio un bonsai, quindi molte delle attività sono le faccio a Google, ecco.
Sì. Eccola qua. Ha messo, bravissimo Alessandro, ha messo l'alternativa testuale, ovvero se riesco a farla vedere meglio. Questa immagine ora
Può
potrà
essere lì l'albero.
essere percepita come spunti. Ecco, qui c'è da
Esatto. Che
ragionarci.
parentesi li ho
Qui
messi
c'è
io.
da ragionarci perché da un punto di vista non utente, forse no. Perché è come le FAQ scritte puntate, F punto a punto a Q punto, no? E meglio scrivere libere nell'alternativa testuale, perché almeno c'è la pronuncia FAQ. Questo qui, lo screen reader, magari lo pronuncio in maniera strana, poi si può fare la simulazione su questo qui, ma
infatti lui
va a
sta
sapere
dicendo,
X screen reader, capito?
lo metto o non lo metto, non le volevo mettere,
No,
però
alla fine
lo
no.
metto, si perde un po' il gioco di parole.
Si perde, ma si deve
Però,
poter sentire, capito?
esatto.
Ora, se lo
Come
riabilito.
La lettura
reader.
vocale di Chromebook è pronta. Proviamo
Estensione
a vedere.
attivata. Ci avviso.
Allora, va
Circolo A ci
ricaricato,
porta.
sennò penso vada ricaricato perché se no si ricorda il precedente. Penso, proviamo.
Circolo A ci porta al prato. Ponte Igede. Uscito dalla principale sezione. Spunti. Digitale, eccoci con la nostra rassegna digitale. Si fa due chiacchiere. Uno spuntino e poi si spippola un po'. Ecco il programma.
Grande, esatto.
ChatGPT, chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Cosa voti? Un fiorino. Metaverso o Fediverso? Questo è il problema.
Comunque il definitivo
I
non è
social
brutto,
e l'effetto
spuntino non è brutto,
prove pratiche di
forse lo
master
lascerei.
inclusive design, guida intergalattica per l'inclusione digitale e progettisti alle prime armi. Presentazione del libro virgolette inclusive design, obblighi normativi e opportunità espressive, virgolette dalle ore 19 alle 21, ovviamente al circolo. Cancelletto Arci Firenze, cancelletto ChatGPT, cancelletto Metaverso, cancelletto Fediverso, cancelletto Mastodon, cancelletto Inclusive Design, cancelletto Spuntini, cancelletto Digital, cancelletto High Tech, cancelletto Tecnologia, cancelletto AI, cancelletto Intelligenza Artificiale. Link.
Fantastico, fantastico, complimenti. Bravo, Alessandro.